Marte.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Oggi è 4 gennaio 2024, il giorno è giovedì, il Napoli torna in campo tra 3 giorni, domenica contro il Torino nella prima gara del nuovo anno e già ovviamente ci si interroga sulla formazione. Osimhen non c'è, in Nigeria parteciperà alla Coppa d'Africa dopo la squalifica, quindi lo rivedremo più o meno tra un mese. Anguissa invece ci sarà e subito dopo il match partirà anche lui alla volta della Coppa d'Africa. Gianluca Gifuni al microfono insieme a voi, con Tony Molai in regia, Emanuela Castelli è in redazione. Saremo insieme sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live, un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Dunque, mercato di gennaio. Pasquale Mazzocchi, ok, visite mediche superate oggi, primo allenamento a Castelvolturno con Mazzarri e firma del contratto ovviamente per Samardžić dell'Udinese, giovane trequartista, mezzala dell'Udinese. Si continua nella trattativa che si intensifica nelle prossime ore. L'affare si dovrebbe chiudere. Napoli spinge molto per Dragusin, centrale di difesa del Genoa. Ostigard più 20 milioni e l'offerta di De Laurentiis. Vedremo se il club azzurro riuscirà a superare con questa offerta la concorrenza del Tottenham, che pure vuole il giocatore, che è il centrale di difesa del futuro e lo sarebbe per il futuro del Napoli. E il punto interrogativo invece è in mediana, perché c'è bisogno di un mediano incontrista che possa anche sostituire Anguissa in questa fase della Coppa d'Africa. Lì le certezze e gli indirizzi sono meno chiari, diciamola così. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-63 per intervenire in diretta. Andiamo a Castelvolturno dal nostro inviato Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Ho cercato di fare un po' il resoconto della fase di mercato nel quarto giorno del nuovo anno. Napoli che soprattutto deve sbrigarsi, perché insomma i nuovi volti devono arrivare il più presto possibile, perché se arrivano a fine gennaio, si fa a febbraio, diventa superfluo in certi casi, ecco, averli.
Sì, c'è un solo vantaggio, che avendo la Supercoppa 2 partite di gennaio le recuperi poi a febbraio, però io sono assolutamente d'accordo con te, bisogna insomma fare in modo che le due priorità, che secondo me in questo momento sono il difensore centrale e il mediano fisico, mediano strutturato, mi piace chiamarlo così, arrivino il più presto possibile.
Allora, Mazzocchi ha superato le visite mediche, oggi sarà a Castelvolturno per firma del contratto e allenamento, primo allenamento con la sua nuova squadra?
Sì, ieri diciamo ho terminato le visite mediche, quindi la prima parte dell'iter, quando diciamo Napoli ha acquistato un calciatore. Adesso, come dicevi tu, si attende insomma l'annuncio ufficiale e quindi insomma che sia anche in campo e sia subito a disposizione di Mazzarri. Lui sarà a disposizione del Napoli, però lui è un'alternativa, può giocare a destra, può giocare a sinistra, che è un prezioso insomma, considerando l'infortunio di Olivera, però è chiaro che, come dicevi tu, serve altro, bisogna provare diciamo ad accelerare per il difensore, fermo restando insomma tutte le difficoltà con cui si opera a gennaio, perché sappiamo insomma che è un tipo di mercato diverso rispetto a quello di giugno, le alternative sono poche, i prezzi sono più alti. Però il Napoli non l'ha fatto quest'estate, o quantomeno non l'ha fatto soddisfacente, tanto è vero che stai cercando gli stessi ruoli che hai coperto in estate, e quindi adesso magari ci può anche stare di spendere un po' in più per quanto riguarda alcuni ruoli.
Senti Pasquale, oggi anche la Repubblica dedica la pagina a Dragusin, questo centrale di difesa molto apprezzato a livello europeo, non solo in Italia, è un rumeno, è molto giovane, costa molto, il Napoli ha offerto Ostigard più 20 milioni di euro, c'è il Tottenham dietro il giocatore, Napoli la spunterà secondo te? Che cosa deve fare per spuntare?
Prendere di più del Tottenham, sembra facile ma è l'unica, diciamo, soluzione che c'è. Poi devi ovviamente offrire un contratto importante al calciatore. Bisogna capire, perché leggevo, insomma, di un Dragusin che potrebbe anche, diciamo, pensare di chiudere la stagione al Genoa prima di andare via. Un giocatore molto attento alla sua, la sua crescita, non vuole sbagliare tappa, quindi è però il nome individuato dal Napoli per rinforzare la difesa. È un giocatore strutturato fisicamente, anche molto veloce, che poi sono le caratteristiche che servono al Napoli per provare a sistemare una fase difensiva molto deficitaria, perché da quando è andato via Kim di fatto il Napoli non lo ha sostituito, non ha trovato un giocatore, non dico uguale, perché questo è molto complicato trovarlo, ma con delle caratteristiche importanti, insomma, per dare solidità al reparto.
Allora, ci si avvicina a Torino-Napoli, la prima partita dell'anno 2024, domenica alle 15 a Torino. Il Napoli sarà sicuramente senza Osimhen, che è in Nigeria, sicuramente senza Meret, che ne avrà almeno per 5 settimane dopo l'infortunio, sicuramente senza Oliveira, che ancora non ha recuperato dall'infortunio. Poi c'è Politano, che insomma ha qualche fastidio muscolare, e per il quale ci sarebbero offerte dall'Arabia Saudita, quindi insomma è una situazione, insomma, Politano vivrà questo mese di gennaio diversamente da quelli vissuti finora nel Napoli, possiamo dire così.
È un'altra situazione di quelle non risolte in estate, che adesso, insomma, bisogna affrontare. In realtà Politano ha un contratto in scadenza nel 2025, perché c'è un'opzione di rinnovo al termine di questa stagione a favore della società. È chiaro che credo stiano aspettando di capire se c'è fiducia nel Napoli in un progetto con lui oppure no, cioè se ci dovesse essere questa fiducia e questa disponibilità. Io credo che potrebbe anche rimanere, magari poi da febbraio, trattando il rinnovo del contratto. Altrimenti bisogna, insomma, prendere in considerazione anche l'ipotesi che possa chiedere alla società di accettare questa offerta dell'Arabia Saudita, perché poi è sotto contratto, quindi è il Napoli che deve accettare l'offerta. Si parla di Lumbo, è un giocatore, insomma, interessante, il Cagliari, però anche lui, insomma, fa la Coppa d'Africa, quindi anche lui c'è a gennaio.
Neanche lui c'è a gennaio. L'offerta Al-Shabaab per Politano sarebbe da oltre 30 milioni di euro, tra i soldi al Napoli, al club e l'ingaggio al calciatore. Insomma, un'offerta faraonica anche questa. Vedremo quali saranno le valutazioni. Pasquale, non c'è Osimhen. No. Che cosa si profila nel reparto offensivo del Napoli già dalla gara col Torino di domenica pomeriggio?
No, guarda, Giova, si profila un ballottaggio tra Simeone e Raspadori. Io non escludo che possa giocare Simeone questa partita, insomma, considerando anche la fisicità del Torino e quindi, diciamo, la possibilità, insomma, di dare spazio al Ciovido, che ha giocato soltanto i minuti finali contro il mondo. Quindi non escludo che stavolta possa giocare lui dal primo minuto. Sarebbe anche importante per spegnere voci che però da dentro al Napoli non mi confermano affatto, cioè il giocatore mi dicono sia abbastanza tranquillo, abbastanza sereno, un buon rapporto con Mazzarri, ha parlato anche con Mazzarri dopo la partita con il Monza, ma non ci sono, insomma, segnali particolari, insomma, venti di partenza. Certo, a dargli una possibilità da titolare secondo me sarebbe molto importante.
Per quanto riguarda gli altri ruoli, insomma, Anguissa, Lobotka, Zielinski regolarmente in mediana.
No, Anguissa non c'è, perché è partito per la Coppa d'Africa.
Ah, già, quindi, è partito, è vero.
E quindi credo giochi Cagliuste, anche perché non c'è l'altro mediano. Giochi Cagliuste, vediamo Politano se si recupera oppure no, altrimenti potrebbe giocare Lindstrom a destra. Quindi vediamo, insomma, aspettiamo che finisca anche l'allenamento di oggi per capire di Politano. Per il resto gioca con Lindstrom, come era detto, infortunato. Non hai, insomma, tantissime alternative, hai assenze, quindi il mercato serve anche per coprire l'emergenza in questo caso.
Sì, anche sa partito anche lui per la Coppa d'Africa. Devo essere sincero, tutti si aspettavano che il calciatore, poiché poteva giocare la partita di domenica e partire il giorno dopo, sarebbe rimasto a Napoli. Invece
no, però Gianluca, aspetta, anche qua non facciamo confusione.
No.
Ci sarebbe voluto un accordo, come ha fatto il Manchester United con Onana. Onana gioca prima la partita del 14 e poi parte. Se non hai un accordo, il giocatore deve andare prima in ritiro, insomma, con con la squadra, quindi sarebbe servito eventualmente un accordo e la disponibilità, perché poi i giocatori quando cominciano queste competizioni, come dire, sono sotto la responsabilità delle federazioni.
Se tu ricorderai, io un mese fa, proprio da questi microfoni, in questa trasmissione, dissi che insomma dalla fine del mese il Napoli non avrebbe avuto questi calciatori, e così poi alla fine è stato, nel senso che non giocheranno neanche la partita col Torino, né Osimhen per vari motivi, né Anguissa. Va bene, staremo a vedere, aspettiamo anche gli sviluppi di mercato del Napoli, soprattutto in mediana, dove c'è il più grande punto interrogativo anche sugli indirizzi, perché insomma è vero, Højbjerg, Emre Can, Emre Can,
sono trattative difficili, Gianluca, perché Emre Can non credo insomma che possa essere un nome che rientri nel per costi nel radar del Napoli, ma anche Højbjerg, che è probabilmente il giocatore preferito da caratteristiche, no? Perché è un giocatore che ha le due fasi, però se il Tottenham lo vende soltanto con obbligo di riscatto e non con diritto di riscatto, credo sia un'operazione fuori dai parametri del Napoli, perché Tottenham chiede, credo, un obbligo di riscatto di 28-30 milioni di euro, poi ci sarebbe un ingaggio alto da pagare, quindi neanche lui poi rientrerebbe insomma nell'orbita del Napoli.
Va bene, grazie a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, buon lavoro, e nelle prossime ore ovviamente ci sentiremo ove mai dovessero esserci sviluppi e novità in casa Napoli. Noi voliamo in pubblicità, tra poco.
Marte.
E mezz'ora fa, esattamente mezz'ora fa, Pasquale Mazzocchi è arrivato al Konami Training Center di Castelvolturno. Adesso ci sarà la firma del contratto e l'allenamento, il primo con la sua nuova squadra, cioè con il Napoli. Un po' di messaggi al 339-666-9990. Giovannino scrive: buongiorno Gianluca, la situazione è seria e nessuno lo ha ben compreso. Vogliono andare via tutti. L'unico che proprio non ci pensa è De Laurentiis. Romano parla di Politano, confermata la notizia da Giuffredi e Simeone. Beh, anche Simeone non è contento. Politano, insomma, aspetta il rinnovo e ha queste offerte dall'Arabia Saudita. Io, insomma, ricordando un film del 1981 che tutti avrete visto, Fuga per la vittoria, te lo ricordi, Tony Mola? Fuga per la vittoria. Jimmy Houston era il regista di quel film. Nel Napoli si sta trasformando in un altro titolo, da Fuga per la vittoria a Fuga dalla vittoria, cioè dalla vittoria dello scudetto, perché insomma dopo Elmas c'è una schiera di giocatori che possono andare via, senza considerare Zielinski, che già da 3 giorni è un giocatore libero di firmare un contratto con chi vuole, perché è praticamente svincolato e il 30 giugno sarà il suo ultimo giorno in maglia azzurra. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite. Ecco qui, sentiamo.
Buongiorno Gianluca, sono Antonio.
Buongiorno Antonio.
Quest'anno invece di gridare The Champion, grideremo The Conference. Gianluca, stiamo inguaiati.
Beh, insomma, Conference significherebbe settimo posto. Sentiamo se è d'accordo Gennaro Scarlato, ex calciatore del Napoli, allenatore del Pompei in questo momento. Gennaro, ben ritrovato e sereno 2024. Auguri anche a te.
Buongiorno, ben trovato e buon anno a tutti.
Buon anno a te. E hai sentito questo tifoso? Insomma, c'è un po' di diffidenza e delusione tra i tifosi del Napoli, non solo guardando la classifica, ma anche per tutto quello che succede, calciatori che non sono contentissimi, un giocattolo che sembra essersi rotto rispetto a 6 mesi fa.
Ma vedendo un po' l'andamento del Napoli, io me lo auguro che vada in conferenza. No, a parte la battuta, mi auguro che si riprenda al più presto. Però il problema di fondo è proprio quello che hai detto tu, ci sta un malcontento generale, tanti calciatori che non si sentono considerati, tanti che sono andati via, vedi Elmas, tanti che vogliono andare via, quindi non è una situazione facile, lo si percepisce da fuori e poi in campo lo si vede.
Senti, Pasquale Mazzocchi mezz'ora fa è arrivato a Castelvolturno, oggi firmerà il contratto con il Napoli, si allenerà con i suoi nuovi compagni. Pare lo abbia voluto Mazzarri fortemente, questo calciatore, che ha caratteristiche di terzino ma anche di spinta. Sulla fascia può giocare a destra e a sinistra. Ecco, che cosa può assicurare di nuovo a questa squadra?
Ma intanto ha esperienza di Serie A, è stato convocato in nazionale, quindi è un giocatore che si va ad aggiungere a già i tanti che ci sono in rosa. che ti possono alzare leggermente il livello della squadra. Voluto espressamente da Mazzarri, forse perché ha in mente di cambiare il sistema di gioco, è probabile. Lui lavora benissimo da terzino, sia destra che sinistra, ma lavora ancora meglio da quinto, quindi è probabile che l'idea sia quella.
Gennaro, tu hai giocato da attaccante e poi ti sei trasformato in difensore, così io ricordo la tua trafila nel Napoli, che è stata più o meno questa, quindi hai fatto due ruoli, hai ricoperto due ruoli fondamentali, cruciali, no, all'interno di una squadra, difensore centrale e attaccante. Ora, devo dire, al Napoli serve un difensore centrale che possa mettere a posto questa fase difensiva che è diventata un colabrodo dopo essere stata invece molto efficace l'anno scorso. Di cosa c'è bisogno in questa fase difensiva del Napoli? Di Dragusin dal Genoa o di altro?
Ma non lo so, sì, è un giocatore che sta facendo benissimo, lo vogliono in tante squadre, anche molto fisico, molto combattivo. Si vede che è uno che sta sempre sul pezzo, può servire. Però secondo me nella testa di Mazzarri ci sia un po' un cambio di sistema di gioco, come dicevo prima. È probabile che con l'arrivo di Mazzocchi, sai, lo metti a destra, metti il braccetto di Lorenzo, che già l'ha fatto anche in passato in emergenza, e magari tieni la difesa così se non riesci ad arrivare a un difensore.
Tu dici che la può fare la difesa a tre con braccetto a destra di Lorenzo e con Mazzocchi a tutta fascia a destra?
Penso di sì, lo può fare tranquillamente, e così magari sistema anche un po' l'aspetto difensivo, mettendo un giocatore che potrebbe essere Rachmani, che copre un po' le spalle a Juan Jesus o a Nathan quando si riprenderà, e di Lorenzo. Adesso pure lo stesso Ostigard che potrebbe fare, mettendo di Lorenzo quinto. Quindi diciamo che è una soluzione che ci può stare, i difensori ci sono, le caratteristiche ci sono per fare la difesa a tre. Ovviamente è sempre un mio pensiero, non è...
Certo, no, beh, è chiaro, mi sembra... parliamo di opinioni e giochiamo ovviamente in radio con un allenatore, però ed ex calciatore come Gennaro Scarlato. Gennaro, andiamo in attacco, perché Kvaratskhelia è il giocatore più bersagliato e meno tutelato della Serie A in questa fase della stagione. Siamo a metà praticamente del campionato, sta per finire il girone di andata. Come devono tutelarlo gli arbitri lo sappiamo, dovrebbero fischiare maggiormente, no, in occasione dei falli che subisce, ma come può tutelarlo il suo allenatore e il Napoli dal punto di vista tattico, cioè per evitare che sia bersagliato così tanto, come si può aiutare dal punto di vista tattico?
Non è facile, diciamo che se lui lo metti sugli esterni, se gioca con le spalle verso la porta è più soggetto ad intervento da parte dei difensori. Se si muove un po' e si sposta un po' verso il centro, magari da meno punti di riferimento, potrebbe essere una soluzione. Ma mi viene in mente una cosa, no? Visto che Politano vuole andare via, il suo Simeone, la poca partecipazione quest'anno, è probabile che poi metterà Osimhen davanti con Kvaratskhelia dietro, cercando di non dare punti di riferimento.
Come ha fatto col Monza, perché col Monza non so se tu hai notato, ma sicuramente l'hai fatto. Kvaratskhelia ha giocato molto, non tanto a sinistra quanto molto al centro, a volte si è spostato addirittura a destra, cioè si è mosso tanto sul versante della tre quarti.
Sì, anche io l'ho notato, ed è probabile che stia facendo degli esperimenti sotto questo aspetto, magari con la partita in corsa ha fatto questo tipo di esperimento, avrà sicuramente avuto delle indicazioni.
Quindi in un 3-5-2 eventualmente Kvaratskhelia potrebbe anche giocare al ridosso della punta.
Sì, lo limiti un po', perché lui è bravo nel dribbling, nell'assertata, nel puntare l'avversario, però il giocatore forte fa anche quello. Poi non ci dimentichiamo che Mazzarri è nato col 3-5-2, l'ha sempre fatto, quindi ecco perché tutte queste idee che sto dicendo io stanno avendo un riscontro, diciamo, dai.
Secondo te l'erede di Osimhen nel prossimo mese, quando c'è la Coppa d'Africa, chi sarà? Raspadori o Simeone? O chi dovrebbe essere, o chi potrebbe essere?
Ma io penso che nelle gerarchie ci sia, è avvantaggiato Raspadori. Però Simeone, ogni volta che è stato chiamato in causa l'anno scorso, ha fatto la differenza, ci ha dato una grossa mano facendo gol importanti. Infatti l'impiego contro il Monza a 5 minuti dalla fine però ti lascia presagire un po' la non considerazione da parte della società, dell'allenatore forse.
Allora ti scrive questo amico Giovannino, il Napoli non ha centrali degni di nota, senza giocatori centrali di difesa forti non si va da nessuna parte. Il Napoli parte con almeno un gol di svantaggio. Senza Pessina e Meret la partita con il Monza l'avresti persa. Si deve cambiare. Lo spiega bene stamattina Mimmo Caratelli sul Corriere dello Sport. Il calcio di Spalletti non è più replicabile. Probabilmente lo rivedremo in nazionale e proveremo di nuovo delle emozioni. Giovannino, è chiaro, ogni allenatore è diverso dagli altri e la magia che si crea in un gruppo al di là della forza, del valore assoluto dei calciatori è unica nel suo genere da una stagione all'altra quando si cambia allenatore. È così, Gennaro, insomma, non si può replicare con gli stessi giocatori una stagione rispetto a un'altra.
Sì, diventa difficile a meno che non prendi un allenatore che abbia le stesse idee di quello precedente. Oppure almeno cerca di avere le stesse idee. Il Napoli è passato dal fare un possesso palla impressionante con una pressione forte sulla perdita di possesso e quindi andavi sempre ad aggredire molto in avanti nella metà campo avversario. Tutto questo quest'anno non lo stiamo vedendo. E non è che il calciatore si è dimenticato come si fa, è perché magari c'è un'idea diversa oppure si allena una situazione differente. Questo è il problema poi reale che tutti i tifosi, tutti gli addetti ai lavori dicono, vabbè, però manca un difensore. No, è l'atteggiamento che è cambiato, la fase difensiva è cambiata, ecco perché ha delle difficoltà.
Gennaro, in bocca al lupo, questo amico Tony 54 scrive, state facendo i conti senza l'oste, siete sicuri che Osimhen tornerà a giocare nel Napoli dopo aver giocato la Coppa d'Africa? Il bello deve ancora venire. Caspita, i tifosi si sono già fatti idee di un certo tipo.
A drammatizzare tutto.
Ecco, vabbè, insomma i tifosi lo sai come sono, poi sì, quando si cavalca la delusione ed è il Napoli che te la fa cavalcare nel caso dei tifosi, poi sai, è difficile smettere di cavalcarla, questa è la verità.
Assolutamente.
E quindi si pensa sempre in un certo modo. Va bene, auguriamoci che arrivino invece delle notizie belle, positive, che possano far tornare a splendere il sole e soprattutto un po' di ottimismo, ecco, nell'ambiente. Grazie a Gennaro Scarlato per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie Gennaro Scarlato. Gianluca, buongiorno. Io prenderei, visto gli infortuni, De Gea in porta e Boateng in difesa, giocatori di esperienza che servono al momento. Non sarebbe male l'idea di questo amico, vedi? A volte arrivano delle idee non da dirigenti sportivi, ma da semplici tifosi che però di calcio ne comprendono neanche tanto, come Tony Molà, eh? Pubblicità.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Tony Molà in regia, Emanuela Castelli in redazione. Ascoltiamo un po' di messaggi vocali, eccoli qui, Sentiamo.
Gianluca, ciao Radio Marte, sono Peppe.
Buongiorno Peppe.
Penso che prima di acquistare calciatori il Napoli dovrebbe ricambiare l'allenatore, perché onestamente
addirittura
non si può andare avanti con Mazzarri. Credo, anche se farà nuovi acquisti, la situazione sia sempre la stessa.
Sentiamo anche quest'altro messaggio, poi andiamo dal prossimo ospite. Eccoci.
Ciao
qui.
Gianluca, sì, effettivamente, appunto, guardando la classifica di rendimento e di come il Napoli sta, l'andazzo, diciamo, in generale del Napoli, e come diceva il buon Gennaro Scarlato, effettivamente c'è da preoccuparsi anche per la qualificazione in Conference, perché poi in Conference ci vanno squadre forti, cioè quest'anno è roba tra Atalanta e Torino, forse anche l'Udinese, non lo so, ma l'Atalanta e il Torino sicuro. E quindi se tu non sei all'altezza, guarda, insomma, è complicato pure.
0816363663 per intervenire in diretta. Telefoni sempre aperti. Adesso ci colleghiamo con, insomma, chirurgo maxillofacciale, odontoiatra di grande fama, consulente di tanti club di Serie A, quindi impegnato nel calcio da una vita, ed editorialista del Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno, Franco Di Stasio. Franco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Mare.
Hai sentito, tu proprio ieri hai pubblicato un bell'articolo in cui decanti la gioia e la bellezza di un 2023 che resterà indimenticabile, come l'87 e il 90, cioè l'anno dello scudetto, in cui tutti venivano a guardare il Napoli e ammiravano il Napoli. E adesso, dietro l'angolo, c'è la Conference League invece.
Io sono, sai che come tifoso sono sempre ottimista e speranzoso, quindi spero sempre in un colpo di fortuna, un colpo di coda, una ripresa di questa situazione che è veramente imbarazzante. Io ho scritto nell'editoriale che sembra che il 2023 sia durato 750 giorni, perché è impossibile, sembra impossibile che in soli 365 giorni abbiamo festeggiato un grande scudetto. E noi a Napoli lo abbiamo veramente festeggiato, perché da gennaio-febbraio che abbiamo cominciato ed eravamo pronti a continuare. Forse anche questa è stata la disillusione, perché questa nostra festa è stata veramente estremamente sentita, perché sappiamo la difficoltà di vincere uno scudetto a Napoli, eppure ci siamo trovati a distanza di qualche mese in una situazione che io credo neanche il più pessimista dei commentatori o dei critici avrebbe pensato di trovarci, insomma, stare in questa situazione, ottavi, noni, decimi, al di fuori anche della Conference, sinceramente surreale.
E dire la verità, volendo fare proprio i matematici, quanto è durato il 2023 concretamente? Forse la metà, 6 mesi, 180 giorni, 182,5 giorni rispetto ai 365, o addirittura, come dice qualcuno, appena 90 giorni, perché poi da marzo in poi, nonostante lo scudetto, visto che il Napoli l'aveva già vinto, il Napoli ha cominciato a sciogliersi anche sotto le mani di Spalletti. Questo dal punto di vista del gioco e dei risultati. Ma sentiamo Antonio al telefono, un ascoltatore allo 0816363663. Buon pomeriggio Antonio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tuo ospite, perché stavo collegato al telefono e quindi non
Franco Di Stasio, fatto. Franco Di Stasio, chirurgo maxillofacciale, ma anche editorialista del Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera.
Bene, ragazzi, io faccio un attimino un inciso, me lo consento, perché so di parlare con un professionista come pochi in Italia, non mi fermo a Napoli. Io sinceramente da tifoso mi sento spesso offeso da alcuni tuoi colleghi che stanno continuamente a sottolineare come il tifoso faccia il tifoso, ed è giusto che dica delle cose. Io la vedo come una diminuzione, perché il soggetto in questione che fa questa sottolineatura non sa con chi ha a che fare. Cioè, ci sono anche tra tifosi persone di un certo livello sociale,
certo,
che possono parlare tranquillamente del Napoli, anche perché vorrei dire a questo giornalista di turno, che ce ne sono tanti, soprattutto in Campania, che la maggior parte dei giornalisti, chi fa il tuo lavoro a Napoli, mangia solo di Napoli, quindi io credo e presumo che il soggetto in questione sia prima tifoso del Napoli e poi fa il giornalista.
Allora Antonio, guarda, io sono un giornalista,
ti ascolto per radio, ti ascolto poi.
Va bene, grazie Antonio, grazie Antonio. Devo dire che io sono giornalista e ci occupiamo di Napoli, caro Franco, perché a Napoli si segue soprattutto il Napoli o la cronaca nera, non ci sono altre diciamo altre dimensioni giornalistiche degne di nota in Campania, a Napoli, non è come Milano e Roma, per cui anche se uno, diciamo, si è impegnato in altri ambiti, io per esempio sono stato giornalista di economia, avendo studiato economia per tanti anni, ma poi il pubblico non ci sarebbe in quei casi. Detto questo, è cambiata la figura del giornalista e non so se Franco Di Stasio è d'accordo. Secondo me, rispetto a prima e quando i giornalisti davano un indirizzo, oggi l'indirizzo lo dà la gente. Addirittura i giornalisti a volte desumono dal popolo gli umori dell'ambiente, perché oggi con tutti i canali che ci sono, i social, le radio, le televisioni, la gente interviene, la gente può dire la propria e si può desumere qual è poi il sentiment popolare in quel momento. Il giornalista deve essere bravo a desumere e poi deve rimanere intermediario, strumento di intermediazione tra i fatti e la gente, cercare di raccontare i fatti nella maniera più corretta possibile. Stop. Questo è quello che dovrebbe fare oggi un giornalista, nient'altro. Franco, scusami, ci
io penso che hai ragione, ed è cambiato il rapporto proprio. Io sono un giornalista, mi reputo un giornalista dilettante, ma amo molto il giornalismo perché ho grande rispetto anche dei giornalisti, perché il giornalista in questa fase storica si trova ad avere a che fare con un'utenza che, alla quale già è stato formato un pensiero, cioè il fatto di poter pescare, come giustamente hai detto tu, tra i vari social, fa in modo che chiunque si può formare un'idea. Ora, che cosa succede? Una volta che l'essere umano si forma un'idea, avviene l'autoprofezia che si avvera, cioè vanno a cercare in rete, sui giornali, nelle radio, nelle TV, quei giornalisti o quegli opinionisti che la pensano come loro, in modo tale da avere l'autostima. Dice, vedi, io ne capisco di calcio perché anche Gifuli o un altro la pensano come me. Quindi è cambiato, non è più solamente, non è più un opinion leader, ma è uno che subisce da un certo punto di vista degli utenti che hanno un'opinione già formata. Ed è la grande scelta, e anche sembra libertà, ma in effetti non è così, perché tu poi vai a cercare esclusivamente quelle cose che vanno d'accordo con il tuo pensiero o addirittura sono l'opposto, proprio per confrontarsi.
Senti, ma volevo chiederti, Franco, mi hai chiamato Gifuni come Di Marzio, come mi chiamava Gianni Di Marzio, con due F, come mi chiama qualche ascoltatore. Cosa deve fare il Napoli per cambiare rotta con Mazzarri? È arrivato Pasquale Mazzocchi mezz'ora fa circa a Castel Volturno, oggi firma del contratto dopo le visite mediche svolte ieri e primo allenamento con Mazzarri. Ma insomma, si tratta sempre più intensamente Samardžić, c'è un'offerta importante per Dragusin del Genoa, basterà tutto questo per configurare un nuovo Napoli più vincente nel 2024?
Io prima ti ascoltavo e un tuo ascoltatore ha detto giustamente che oltre agli acquisti bisogna rifondare il gruppo, perché tu, certamente Mazzocchi che è un ottimo calciatore, è un ragazzo straordinario, ma non è l'acquisto che può certamente far cambiare questo trend. Samardžić, quando arriverà, è un giovane, ho ottime notizie da lui direttamente da Udine, però è una cosa che va un po' per le lunghe, servirebbe accelerare, ma secondo me in questo momento bisogna trarre il meglio da quello che abbiamo. È l'unica speranza per uscire da questa situazione, perché poi non possiamo manco caricare questi ragazzi che arriveranno di responsabilità enormi. Viene Mazzocchi, si deve inserire in un sistema che attualmente non funziona ed è complicato anche per lui, nonostante abbia 28 anni, è un ragazzo di esperienza. Viene Samardžić, che è un ragazzo in formazione, e trova una squadra dove quello vuole andare via, quello è scontento, quello vuole il contratto. Io credo che bisogna fermarsi, non è una questione di Mazzarri, di Spalletti o di Ancelotti, è una questione di gruppo, di team, di squadra. Io credo che bisogna ritrovare assolutamente lo spirito, l'anima del gruppo, e tutti insieme si cerca di superare gli errori che sono stati fatti. Ma gli errori, come ho scritto ieri, non sono le scelte, gli errori sono i comportamenti, perché tu la scelta la puoi anche, diciamo, sbagliato questo calciatore, è capitato tantissime volte, è capitato anche aggiunto. Quello che non si può sbagliare sono i comportamenti, e il presidente in questo se ne deve fare carico. Io ho scritto nell'articolo che il presidente deve lavorare anche su se stesso, perché certi atteggiamenti, anche i contratti che io definisco asimmetrici, sono delle cose che non contribuiscono a creare gruppo.
Tra poco ti domanderò dei contratti asimmetrici prima di salutarti. C'è Salvatore al telefono allo 0816363. Salvatore, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio Gianluca, complimenti per la trasmissione. Allora, io credo che la trattativa Samardžić sarà un Gabri Vega bis, perché io già sto vedendo.
Quindi non arriverà mai,
è la stessa cosa come Dragusin, perché qua per risparmiare un milione si attende un mese / due mesi e il Napoli non se lo può permettere. Poi io spero che non arrivi Samardžić, perché Samardžić è il classico giocatore dove la squadra che lo vende fa l'affare, la squadra che lo compra prende la fregatura, tipo Raspadori, Lidström, perché sono bravi giocatori, ma non hanno una collocazione tattica ben definita.
Quindi sono poco funzionali in chiave Napoli.
E invece l'abbiamo già due, Raspadori e Lidström. Samardžić sarebbe il terzo e non ci serve.
Va bene, grazie Salvatore. Non so che ne pensa Franco Di Stasio da questo punto di vista.
No, io credo che è un modo di vedere, secondo me, abbastanza giusto, anche se poi nel calciomercato, specialmente quello di gennaio, è una scommessa, perché noi non possiamo prevedere con certezza, si può sperare. Allora, prendendo uno come Samardžić, che ha 21-22 anni, è un giocatore che si sta formando, lo paghi tanto, ma se va bene guadagni tanto. E il problema è anche questo, cioè noi dobbiamo scindere la fase economica dalla fase sportiva. In questo momento il Napoli economicamente sta benissimo e invece a livello sportivo non sta bene, e allora dobbiamo cercare un equilibrio fra l'economia e lo sport. In questo momento è una, sembra una cosa antitetica, ma l'economia sta benissimo perché il Napoli è una delle, forse una delle squadre europee che sta meglio, ma a livello dei risultati qualcosa non va bene, quindi va rivista secondo me anche la fase economica in funzione di una fase sportiva che deve andare meglio.
Senti, come l'hai chiamati? Come l'hai chiamati i contratti prima, i contratti asimmetrici?
Asimmetrici.
Allora ti dico subito, perché qui c'è un articolo del Corriere del Calcio Napoli 24 che oggi ripropone alcuni titoli, come sempre, di rassegna stampa dei quotidiani. Giustamente arriva Mazzocchi, arriverà Samardžić che vuole 3 milioni di euro di ingaggio, oltre alle problematiche di diritti d'immagine, ecco, lo scrive anche il Mattino, che si interroga, dice: Kvaratskhelia vuole un nuovo contratto, Mazzocchi appena arrivato guadagna già quasi quanto lui e Samardžić guadagnerà il triplo di Kvaratskhelia, si acuirà in chiave Kvaratskhelia il disagio di guadagnare poco, un terzo quasi di Demme per esempio, ecco, insomma questa è una problematica che il Napoli deve assolutamente risolvere, perché Kvaratskhelia non può restare vittima di questa situazione di fronte ai nuovi acquisti che arriveranno anche a gennaio e che guadagneranno più di lui. Si interroga su questo aspetto il Mattino, ma lo avevamo fatto anche noi ieri.
E questa è la simmetria, Gianluca, proprio questa è la simmetria. Noi in medicina la malattia in effetti che cos'è se non una simmetria, un cattivo funzionamento di qualcosa? Ecco, nel Napoli in questo momento c'è questa simmetria contrattuale che non depone bene a favore neanche della gestione societaria. Mi dispiace, io sono un sostenitore del presidente e mi auguro che rimanga per sempre, perché in giro non ne vedo di migliori, però in questo momento la gestione contrattuale, sempre perché ha anteposto l'azione economica rispetto a quella sportiva, l'azione contrattuale non è perfetta. Io vivo, tu sai, il mio studio è una piccola azienda e devo cercare sempre di accontentare tutti per creare un equilibrio. Se tu fai il contratto a Samardžić o a Mazzocchi che guadagnano più di Kvara, che è stato l'anno scorso, il campionato scorso, uno dei migliori giocatori al mondo, c'è qualcosa che non funziona. Allora capisco le ripicche, capisco il pugno duro, ma nel calcio questo non porta a nulla di buono, perché il ragazzo è nervoso e siccome io gli voglio un gran bene, perché prima cosa è un grande ragazzo ed è un fuoriclasse, noi i fuoriclasse dobbiamo tutelarli, non dobbiamo tutelare solamente il conto in banca, noi dobbiamo tutelare i fuoriclasse.
Giusto così, e con questo salutiamo e ringraziamo Franco Di Stasio. Grazie Franco per essere stato con noi, a presto e al prossimo.
Grazie.
Editoriale sul Corriere del Mezzogiorno.
Adesso diciamo, tu sai che è un'abitudine, Gianluca Gifuni, il mio grande amico Gianluca Gifuni.
Con due F alla Di Marzio, lo dico sempre.
Questa volta l'ho detto con una F.
Ciao Franco, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito, un abbraccio.
Tra poco Luca Marchetti da Sky Sport per tutte le ultimissime di calcio mercato, telefoni aperti allo 081-63-6363, a tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Tony Mola in regia, Emanuela Castelli in redazione, i complimenti a Di Stasio arrivano da un po' di persone. Gianluca, comunque più che fuga per la vittoria mi sembrano più conformi a fuga d'Alcatraz o anche fuga di mezzanotte, basta con tutte queste F, Cribbio, Giovannino. Il rinnovo di Kvara non c'è ancora stato perché l'entourage del giocatore ha chiesto oltre 4 milioni. Perdonami, ma allora chi deve fare la squadra? Il Dio non ne capisce, capisce solo film, vintage, il DS non può decidere. Per non continuare a sbagliare acquisti ci vuole un grande dirigente, tipo Tare, ex della Lazio. La priorità è un direttore generale con pieni poteri, competente, che possa individuare in anticipo le problematiche. Ecco, Kvara a breve avrà il contratto adeguato a quello di Starace, cioè, e non è l'unico che lo scrive, si sprecano anche le battutine in questo caso. Andiamo da Luca Marchetti, uno dei più grandi esperti di calciomercato tra i giornalisti italiani, da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, si parlava di Kvaratskhelia perché adesso c'è comunque un dato legato al rinnovo del contratto del calciatore, che guadagna già meno della metà di Demme e che vedrà arrivare nuovi acquisti, nuovi volti a gennaio che guadagneranno inevitabilmente più di lui, ma, e questo potrebbe soltanto acuire il disagio, diciamo così, del calciatore da questo punto di vista. È un interrogativo corretto questo?
È corretto, ma non è neanche nuovo, nel senso che già ha visto arrivare dei giocatori che guadagnano più di lui. È stato uno dei grandi punti interrogativi di questo inizio di stagione, in cui e di cui abbiamo parlato, e che secondo me, insieme a rinnovo che poi è arrivato di Osimhen, quello che ancora non è arrivato di Politano e che ha portato l'offerta dell'Al-Shaab, alcune situazioni che poi si sono verificate come il rinnovo di Lorenzo, ha portato un po' di malumori all'interno dello spogliatoio, perché poi, come abbiamo avuto modo di dire più volte, non è che i giocatori giocano male apposta, questo io non lo credo e non lo crederò mai. Però si crea un mood, uno stato d'animo che non aiuta il sorriso, e quindi quando sono più di uno che ha il muso lungo, la situazione comincia a diventare anche di difficile gestione da parte dell'allenatore, chiunque esso sia. Questo non significa che gli allenatori sono stati bravi, ma che devono risolvere un problema in più che non è principalmente di campo, in una situazione in cui si ripartiva di fatto da capo, sia per quanto riguardava l'area dirigenziale sia per quanto riguardava l'area tecnica. E questo comporta dei problemi in più, il mancato rinnovo ancora di Kvaratskhelia, perché poi magari arriverà, per carità, comporta il fatto che sia più aggredibile sul mercato. Non è soltanto una forma di riconoscimento nei confronti del giocatore, perché poi da una parte bisogna anche essere onesti intellettualmente. Quando i giocatori firmano il contratto con una società, lo firmano per 5 anni, se le cose vanno male quei soldi li avranno comunque,
certo.
Se le cose vanno bene, non è che per gioco forza si deve andare a rinnovare ulteriormente il contratto. Quando Kvara è arrivato sapeva che firmava per 5 anni con il Napoli a una determinata cifra, non è che gli è stato estorto. Esattamente come non viene estorto quando il giocatore poi fa male, perché allora si dovrebbe discutere al ribasso quando il giocatore poi non rende secondo le aspettative, e questo è un discorso che le società spesso fanno. Quindi da una parte bisogna dire anche questo, dall'altra però è chiaro che se domani mattina viene un Real Madrid, tanto per dirne una, o che ne so io, il Manchester United o il Paris Saint Germain o il Borussia Dortmund, che possono offrire stipendi molto importanti al giocatore, un conto è offrire il doppio, che già è tanto, un conto è offrire 3, 4, 5, 6 volte tanto.
Allora Luca, in tanti ce lo chiedono, e adesso andiamo punto per punto. Mazzocchi è arrivato a Castelvolturno, quindi firmerà il contratto e farà, susterrà il primo allenamento con la sua nuova squadra. A che punto è l'operazione Samardžić? A che punto è l'operazione Dragusin? A che punto è il punto interrogativo del mediano? Ecco, questo ti chiedono e questo.
Allora, Samardžić è un'operazione che Napoli vuole fare, diciamo che c'è un'intesa di massima, un ordine di grandezza per quanto riguarda le cifre da dare all'Udinese, anche credo il compenso al giocatore. Come sai, c'è sempre il discorso relativo ai diritti d'immagine che porta via un po' di tempo a Napoli, e ci sono alcune cose che devono essere risolte perché alcuni contratti magari sono già in essere, quindi bisogna essere cauti da questo punto di vista. Però il Napoli, diciamo che per quanto riguarda Samardžić, si è voluto mettere in prima fila, poi sai benissimo le trattative come vanno, peraltro Samardžić è stato proprio protagonista di una di quelle trattative che fino a che non c'era firma sul contratto non sai come va a finire, no?
Vero,
quindi
vero.
Ancor più con un po' più di cautela per quanto riguarda questo trasferimento. Per quanto riguarda Dragusin, il giocatore piace certamente a tutti in casa Napoli. Il problema è che non piace solo a Napoli, e questo fa in modo che il Genoa tenga molto alto il prezzo di un ragazzo che ha fatto veramente molto bene, soprattutto in questa prima fase di campionato, è stato uno dei difensori centrali più in vista in Europa. Il Tottenham anche ha messo le mani sul ragazzo e ha più disponibilità economica del Napoli, probabilmente anche più attrattivo, perché sai, la Premier League per un ragazzo di 20 anni può avere un fascino diverso, magari anche a livello contrattuale. Quindi da questo punto di vista il Napoli in questo momento sta inseguendo, non so quante chance sinceramente possa avere, nel senso che proprio non lo so, non è che sono pessimista.
L'alternativa quale potrebbe essere? Vitic dello Sparta Praga?
Vitic è un giocatore che il Napoli ha visionato sicuramente, non so quanto avanti in questo momento è nella trattativa. Di sicuro il Napoli si è convinto a fare un investimento in quella zona di campo, perché ha capito che in prestito non ci sono giocatori di quella levatura lì, quindi è disposto a fare un investimento magari anticipando quello che avrebbe fatto la prossima estate. Quindi un difensore centrale arriverà. Il punto interrogativo rimane sul centrocampista, perché ancora, almeno da quanto ci risulta, il Napoli non è che ha individuato, se non l'identikit, il profilo sul quale poi mettere le proprie fiche. dovremmo essere un po' più bravi noi a, a scavare, perché credo che non è che Napoli navighi a vista, no? Sicuramente sono già state fatte delle riflessioni, probabilmente non sono ancora così alla luce del sole da poter essere state intercettate da noi giornalisti in generale, non soltanto da noi a Sky.
E invece ti chiedo in chiusura, tra Simeone e Politano, chi ha più chance di giocare nel Napoli a febbraio? Al momento.
Ma io ti dico Politano perché è stato un titolare. Se poi tu mi dici sul mercato come siamo messi... ho cercato di eludere la domanda. No, non lo so, dipende veramente dalle offerte che possono arrivare, sinceramente, perché Politano ha questa offerta all'Arabia, è un'offerta molto ricca, anche per il Napoli se vuoi, perché il giocatore ha scadenza contratto, 12 milioni di euro, non sono pochi, 7 milioni all'anno per 3 anni a lui, insomma, è un'offerta sul quale credo stiamo valutando un po' tutti. Non è una di quelle offerte che ti cambiano la vita. No, non è come le offerte di cui sentivamo parlare quest'estate da 30, 40, 50 milioni di euro all'anno, no?
Quella che ha rifiutato Zielinski, per esempio.
Esatto, era. Cioè questa è un'offerta che vai a prendere 20 milioni in 3 anni, ma se rimani a Napoli ne prendi 15, 12, che ne so, non è che ti cambia completamente la vita. Il problema è che se Napoli non ti fa il contratto, quei soldi là sono difficili da prendere da qualche altra parte. Posto che per me Politano rimane un giocatore validissimo, diventa una scelta di vita. E quindi diciamo che il Napoli ci pensa, Politano ci pensa, ma non so quanto può andare in fondo e quanto magari invece può servire anche a Politano e a Napoli per fare delle riflessioni sul prolungamento contrattuale dell'esterno azzurro. Per Simeone ancora non si è mosso nulla, secondo me dal momento in cui Simeone decide di mettersi sul mercato c'è la fila fuori dalla porta. E quindi diventa molto più facile un trasferimento, dipende anche da capire quanto Simeone, quanto il Napoli voglia fare da Simeone, se c'è un prestito, se invece vuole venderlo definitivamente, insomma. Queste sono riflessioni da fare obiettivamente.
Certo, sarebbe insomma senza Osimhen almeno per un mese, insomma sarebbe.
No, ma infatti c'è anche quello da valutare. Secondo me oggi, ma al di là delle frenesia che può avere Simeone di avere la volontà di giocare con più continuità in questo primo mese a Napoli, sicuramente ce l'avrà. Poi se magari succede invece come è successo contro il Monza, che gioca gli ultimi 3 minuti, magari un passaggio in più lo fa. Bisogna anche vedere quale sarà l'utilizzo in queste prime giornate con il mercato aperto.
È vero, grazie Luca per essere stato con noi.
Di gennaio si sistema,
Va bene, grazie Luca per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro. A Luca Marchetti da Sky Sport, grandissimo esperto di calcio mercato, c'è Dario Sarnataro. Gaetano scrive: il problema è un altro, Gianluca, voi date giudizi senza mettervi minimamente nei panni di chi opera, di chi lavora duramente, capito Sarnataro? Hai capito? Che sia il presidente o l'allenatore, tu dai giudizi e senza metterti nei panni di chi lavora duramente, di chi opera sul campo, che sia il presidente o l'allenatore, voi giudicate solo. È facile così. A questo si riferiva Antonio. Voi mangiate in questo modo e tu sei equilibrato, però dici a me, ma ce ne sono tanti che danno i numeri. Noi qui a Radio Marte cerchiamo di essere il più corretti ed equilibrati possibile. Ecco, questo è quello. Poi del resto ci importa poco e non ci caliamo nelle altre dimensioni, ribadendo che oggi il ruolo del giornalista è quello di essere un intermediario tra i fatti e la gente, cercando di raccontare alla gente in maniera più corretta possibile i fatti e ogni tanto dare delle opinioni se davvero la situazione lo richiede. Sentiamo prima di arrivare a Marte Sport Live, sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qua.
Buongiorno, voglio dire una cosa.
Sì.
Ci siamo ritrovati dalle stelle alle stalle, ma ci sono ancora altre 20 partite. Prima o poi ci riprenderemo. Dobbiamo avere sempre speranza.
Sempre fiducia e sempre speranza. Devo salutare tutti gli amici che ci hanno scritto. Adesso c'è un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte, Marte Sport Live. È pronto Dario Sarnataro. Quindi grazie a Tony Molà per aver curato la regia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Mazzocchi è arrivato a Castelvolturno. Oggi firma e si allena con il Napoli. E poi arriveranno gli altri acquisti. Vedremo. Samardžić, Dragusin, un altro difensore e poi in mediana chi arriverà in questo gennaio scoppiettante dal punto di vista delle novità in chiave Napoli. Grazie a tutti voi per averci seguito, da Gianluca Gifuni è tutto, ci risentiamo domani con Forza Napoli Sempre, ma stasera alle 18 con Metti a Folle. Buon pomeriggio.